nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Sì, certamente la grazia e la pace è tutto quello che di meglio possiamo dire quando viene a noi il Signore o quando noi veniamo a Lui, da Lui convocati, come questa mattina, poi soprattutto quando qualcuno viene da Gerusalemme. Ci ha convocati il Signore ed è venuto anche Matteo da Bergamo e insieme subito, pensando che questo è il dono che ci attende, anzi che già gustiamo appena appena ci troviamo tutti qui riuniti alla sua presenza, il bene della pace, il bene della misericordia, della bontà, della grazia larga e magnanima del Signore che ci viene incontro. Quindi subito lo ringraziamo e insieme anche ci accostiamo a Lui con rispetto, con timore, con umiltà e chiediamo anche perdono.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria al Signore.
Capitolo 13, versetto 53. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed era per loro motivo di scandalo, ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.
Parola del Signore.
Diamo il benvenuto a Matteo soprattutto. Noi, lo sai, stiamo leggendo il Vangelo di Matteo. Siamo arrivati a questo capitolo 13. Il brano di oggi conclude questo capitolo 13, del quale si dice che appunto Gesù concluse tutte queste parabole. E pochi due versetti prima, rispetto al brano di oggi, era risuonata quella risposta così sorprendente, in fondo deve rimanere sorprendente, non scontata, quando dicono sì, è una parola molto breve, alla domanda di Gesù: ma avete compreso tutte queste cose? E questa espressione, tutte queste cose, ritorna anche nel brano di oggi. Questa volta però è la gente che lo ascolta nella sinagoga che dice: ma tutte queste cose da dove vengono? Allora, di fronte a un sì così chiaro, così semplice e anche così misterioso o miracoloso che abbiamo ascoltato pochi versetti prima pronunciati da Gesù, fa tensione questo scandalo che invece provano di fronte a tutte queste cose che lui compie, questo figlio del falegname. Vediamo il testo di oggi.
Ma a me pare che questa chiusura del versetto 53, che esplicitamente appunto vuole mettere una parola di cornice ai discorsi precedenti, e da un lato mette come unitario: terminate queste parabole, quindi proprio vuole tenere insieme il capitolo 13, però poi apre a questa domanda e a questa reazione, diciamo, di quelli che sono la gente che ha vissuto con Gesù tanti anni, e mi sembra che chiuda, versetto 53, chiuda il discorso delle parabole, apra a questa domanda che però è collegata anche alle parabole, a quello che veniva prima. Noi avevamo trovato i parenti di Gesù subito, l'ultima pericope prima delle parabole, quindi il capitolo 12, versetti 46 a seguire, eccoci, sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E chi sono mia madre e i miei fratelli? Quelli che ascoltano la mia parola, la mettono in pratica. E quindi questa figura dei suoi più diretti, le persone che ha più vicino, le consanguine, incorniciano il discorso delle parabole. E la domanda: ma da dove viene questa sapienza, questi miracoli? Mi sembra in un certo senso che ricordi sempre del capitolo 12 una delle ultime dispute, dove erano lì i farisei che dicevano: ma costui scaccia i demoni in nome di Belzebù, capo dei demoni. Cioè, voglio dire che mi sembra che questi versetti di oggi incastonino le parabole dentro a un contesto che è quello dei familiari, che è quello di doversi interrogare sulla potenza che c'è in questa persona, in questo Gesù. E, ecco, si scandalizzano gli elementi così, e queste impossibilità di fare molti miracoli per la loro incredulità. Insomma, mi sembra che quasi siano un modo di mostrare in concreto anche il contenuto delle parabole, perché si diceva appunto che la parola cade nel terreno, ma il terreno dipende che terreno è. Qua sembrerebbe che queste domande, questo dubbio, la contiguità con lui, siano degli elementi che fanno sì che il terreno sia, non permetta al seme di penetrare. Mi sembra che sia una prima concretizzazione, che Matteo descriva come le difficoltà che ci sono ad ascoltare la parola, la difficoltà perché si conosce troppo bene l'incarnazione così nella vita comune, Gesù uomo tra noi, è una grande difficoltà.
E volevo dire due paralleli, perché appunto questa domanda che fanno da dove viene questa sapienza, allora pensando a due paralleli dell'Antico Testamento, Giobbe al capitolo 28 dice: l'uomo non conosce la via della sapienza, essa non si trova sulla terra dei viventi. E poi Baruch, nel libro di Baruch, al capitolo 3, parlando della sapienza, dice: è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. E così pensavo che costoro, che appunto avevano tanta familiarità con Gesù, però non potevano, avevano davanti la sapienza stessa e non avevano la percezione che appunto era apparsa sulla terra per camminare con noi.
C'è un intervento della Pina che dice così: in Geremia 17 si dice che l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno non vede venire il bene. Così succede agli abitanti di Nazareth, che pensano secondo la carne e non vedono il bene che porta Gesù. Nel passo parallelo di Luca, al capitolo 4, si vede fin dove arrivano a voler buttare Gesù giù dalla rupe. Questi versetti di oggi mi sembrano un grande insegnamento per noi tutti, ci fanno attenti a quello che pensiamo. Ci aiuti il Signore a confidare in Lui. Viene il desiderio di sentire ancora il profumo del testo sul quale più volte è tornato in quest'ultimo tempo il nostro dialogo biblico, Matteo 11, 25-30.
A me hanno colpito due cose. Da un lato i paralleli, uno quello che ha citato Pina, e quello che ha citato Pina di Luca, che sembra proprio essere il passo parallelo, è Luca 4, quando Gesù insegna nella sinagoga di Nazareth, e poi per provare ancora di più questa parola, nessun profeta è accetto in patria, cita le missioni di Elia e di Eliseo alle genti, ai gentili e non ebrei. Quindi la cerchia non è solo quella dei familiari, ma è quella di tutto il popolo, cioè non vi è nessuna vedova in Israele se non una vedova di Sidone, nessun adesso non ricordo, non ricordo di preciso l'espressione, comunque se non Naaman il Siro. C'erano molti lebbrosi in Israele, ma fu curato solo Naaman il Siro. E questa sembra essere già una così un preannuncio della difficoltà di Israele accettare Gesù come Messia, come anche sembrava proprio essere insito nel suo stesso mistero, come dice anche il prologo di Giovanni, venne tra i suoi non l'hanno accolto. E un'altra cosa, d'altro faccia della medaglia, Gesù sembra qui dire una regola generale: nessun profeta è accetto in patria. Quindi una cosa che è diventata anche proverbiale, e sembra essere proprio una regola generale che lui dice. Certo parla di sé, del suo mistero, quindi come esortazione a noi mi sembra questo, insomma, di avere un occhio per il fratello che c'è più vicino, perché anche per noi è un po' così, insomma, i doni degli altri quanto più sono vicini e tanto meno si riconoscono.
Per dire una parola io, se nessuno dice niente, a me piace molto questo brano, spiego perché anzitutto c'è il mestiere di Gesù, di suo padre, qui il figlio del falegname è in discussione, voglio proprio dire falegname, comunque figlio del falegname, oppure come dice Marco il falegname. E vedo una nota qui in questo commento un po' strana, che dice che fino al terzo secolo c'era chi mostrava degli utensili fatti da Gesù, non so con quale fondamento, non cita la fonte, ma insomma poi ci c'è la sua famiglia, e mi sembra molto bello questo, è già comparsa come è stato citato, ma qui ci sono i nomi, ci sono i nomi. Giacomo è l'autore della lettera, e Giuda è l'autore della lettera, e poi gli altri due, Simone e Giuseppe. L'importanza della famiglia di Gesù è stata enorme, questo non dipende solo da questo testo, da altri testi successivi. La famiglia di Gesù ha guidato la Chiesa palestinese per molto tempo, dentro il secondo secolo. Ci abbiamo l'elenco anche, insomma, viene riportato. Dunque l'importanza della famiglia, e qui si mostra anche la difficoltà non solo della famiglia, perché questa è già stata detta, quando vanno da Gesù perché vogliono parlargli, Matteo non lo ricorda, ma Marco dice che c'era la madre e i fratelli, non parla delle sorelle in quel caso, che erano preoccupati e dicono è fuori di testa, insomma, quindi c'è una difficoltà con la famiglia. Poi la famiglia è rappresentata in un modo straordinario dopo, mi sembra molto bello questo, e anche il significato di Nazareth, insomma della visita, come è riportata qui da Matteo, è molto normale, e l'interpretazione che dà Gesù è nella stessa linea. Il fatto cioè che proprio in casa è normale questo, questo che dicono, secondo me le domande che fanno non sono domande, sono l'espressione della difficoltà ad accettare una cosa così. Non è che dicono ma da dove gli vengono, no, tutto il discorso mostra questo, sappiamo chi è, no? I suoi fratelli e sue sorelle, difficoltà a vedere in lui quello che poi in realtà c'è, che tanti vedono e che loro fanno fatica ad accettare, perché è perché sono sempre stati con lui. E questo è l'interpretazione di Gesù, è molto bella. Non c'è profeta che si rispetta solo in patria, in casa sua, significa il fatto che ci sia questa difficoltà dimostra che io sono un profeta, è una prova in più, perché proprio quando uno è in casa sua che è in difficoltà, mentre fuori è accettato, mostra che egli è, perché non c'è nessun profeta che in casa sua sia stato diverso.
Allora concludiamo. Il testo certamente allora vorrebbe sostenere che compiere i prodigi che Gesù compie, insegnare una sapienza di quella altezza, come è stata riconosciuta, una sapienza unica. E lui stesso l'aveva già detto precedentemente, c'è qui oggi in mezzo a voi uno che è più grande di Salomone, tanto per fare un confronto di sapienza eccedente e imparagonabile. E allora questo complesso di prodigi che vengono da lui compiuti e di sapienza con cui egli parla, nessuno ha mai parlato come quest'uomo e poi parla con autorità, sembrerebbe incompatibile con il suo essere un falegname, un figlio di falegname, nel suo villaggio dove tutti conoscono, che si muove come un uomo qualunque, alla pari degli altri. Il testo però mi pare che non si limiterebbe a sostenere il contrario, cioè che invece non c'è incompatibilità, è compatibile che un uomo, se quest'uomo è investito dall'alto dello spirito di Dio, del dito di Dio, come lui stesso ha detto, che diventa un prolungamento, per così dire, di Dio in persona, della sua potenza, no? Perché non ammettere che sia compatibile tutto questo? Non so però se ci si può limitare soltanto ad accettare questa compatibilità tra uno di alta sapienza e autore di grandi prodigi con il suo essere un uomo come gli altri, compatibilità, oppure se non si debba arrivare a collegare la sua condizione di uomo, la sua condizione di uomo umile, la sua condizione di uomo povero, la sua condizione di umiltà che andrà più avanti nel suo cammino di essere poi respinto, di essere anche deriso e via avanti fino al giorno e all'ora della sua passione. In fondo qui c'è già in qualche modo un anticipo, non per niente domani il primo versetto vorrà collegare tutto questo con quello che è successo a Giovanni Battista. se non sia cioè questa sua condizione di uomo, di uomo come gli altri, di uomo umile, di uomo povero, di uomo respinto, di uomo per il quale c'è un progetto anche di farlo fuori, no? Di scarto, una persona che è meglio togliere di mezzo, eccetera, se non sia questa condizione non soltanto compatibile con la sua sapienza e con i suoi prodigi, ma che sia una delle condizioni che rendono possibili la sua sapienza e i suoi prodigi, no? E questo mi sembra un po' l'elemento più profondo del mistero di Gesù, che non è un uomo e nonostante che sia un uomo compie dei prodigi, ma proprio la sua discesa, no, il tema poi fondamentale di tutto il cristianesimo, è dentro questa sua discesa, dentro questo suo percorso di umiliazione che giunge fino all'estremo, che si sprigiona. E che giustifica poi tutto quello che abbiamo chiamato fin dall'inizio di questa messa il complesso dei beni messianici ricapitolati nella grazia, nella pace, certo nella sapienza con cui insegna e nei prodigi capaci di operare tutti gli effetti di novità, di creazione nuova, di umanità nuova, di mondo nuovo, che appunto sono collegati con la sua venuta.